Nastro Azzurro presenta Speciale Festival Internazionale del Film di Roma.
Allora, ai nostri microfoni di Radio Cinema, Nicola Pecorini, direttore della fotografia di tanti capolavori di Terry Gilliam e anche collaboratore di moltissimi registi italiani in varie vesti, diciamo. Vorrei cominciare parlando del lavoro del direttore della fotografia, che pur essendo poco conosciuto è comunque importante per quanto riguarda le scelte stilistiche e estetiche di un film.
Sì, salve. Sì, sicuramente il direttore della fotografia è uno dei collaboratori principi del regista nel realizzare un film. La sua responsabilità fondamentalmente è quella di mettere su pellicola o qualsiasi supporto anche digitale quelli che sono gli sforzi e le visioni del regista e dei suoi più stretti collaboratori, come lo scenografo, la costumista, eccetera eccetera. Chiaramente non è solo una questione di responsabilità e conoscenza e applicazione di quelle conoscenze da un punto di vista tecnologico, ma dato la natura, diciamo così, artistica di un film, è anche quello di aggiungere elementi e scelte, guidare certe scelte, mantenere la coerenza se queste scelte vengono fatte da un punto di vista estetico. Poi chiaramente ogni film è diverso e ci sono film in cui uno c'ha più influenza, diciamo, altri film in cui riesce ad averne di meno.
Lei comunque ha cominciato come operatore di Steadicam, quindi cos'è che l'ha spinta a fare il salto verso quest'altro ruolo?
Ma io ho avuto la fortuna di lavorare per molti molti anni come operatore Steadicam prima e poi come operatore in generale, usando la Steadicam anche quando era necessario, e saltabeccare da un regista all'altro, da un direttore di fotografia all'altro, facendo film totalmente diversi fra loro, come horror anziché commedie romantiche, e arriva un punto, come credo in tutti i lavori, in cui fondamentalmente quello che mi trovavo sempre di più nella situazione di dover risolvere i problemi che i miei capi, cioè i direttori della fotografia, non riuscivano a risolvere. Cioè mi trovavo ad avere più conoscenza di quanta ne avessero loro, e a quel punto lì mi è venuta la voglia di provare a mettermi io nella posizione di poi avere qualcuno che risolvesse i miei problemi invece di risolvere i problemi altrui. E ho fatto il passo e dopodiché è stato duro a tornare indietro. Ci ho riprovato a tornare a fare l'operatore, ma non mandava più, volevo un pochino più di responsabilità, tutto lì.
Qual è il lato più bello di essere un direttore della fotografia?
Ma essere coinvolto in progetti in cui ti puoi riconoscere, che presentino difficoltà ancora inesplorate per te. Il bello di questo lavoro, al di là del ruolo che uno ricopre, è che praticamente non si fa mai due volte la stessa cosa. Come direttore della fotografia in particolare, il fatto di dover appunto trovare soluzioni che rispettino i budget, rispettino i tempi, rispettino soprattutto la narrazione e che funzionino è sempre un aspetto molto molto stimolante della professione.
Allora, passiamo all'incontro con Terry Gilliam, che sarà presso nelle sale con The Imaginarium Dr. Parnassus. Ci racconta come è venuto questo incontro?
Ma l'incontro è avvenuto per fortuna, nel senso che Terry era stato chiamato all'ultimo secondo per sostituire Alex Cox alla regia di Paura e Delirio a Las Vegas. Non il suo direttore della fotografia abituale, che era Roger Pratt, era impegnato a fare non mi ricordo più che cosa, ma qualcosa di grosso da cui non poteva sganciarsi. Lui cercava qualcuno, per cui ha incontrato un sacco di gente a Los Angeles e alla fine ha scelto me. È stata una, più che altro, fortuna.
Da allora avete collaborato praticamente sempre insieme. C'è stato solo qualche problema riguardo al film Fratelli Grimm e l'incantevole strega. Che cosa è successo?
Sui Fratelli Grimm è successo che Terry era in conflitto costante con i fratelli Weinstein, che pensavano di fare totalmente un altro film da quello che voleva fare Terry. Fin dall'inizio, dalla scelta del cast, si sono scontrati violentemente, la cosa è degenerata e alla fine data la natura molto stretta della collaborazione fra me e Terry, loro hanno pensato bene che facendo fuori me avrebbero tolto a Terry una bella stampella di supporto, indi per cui, licenziato Pecorini, possiamo controllare Gilliam. Calcolo estremamente sbagliato, perché poi Gilliam si intigna e diventa veramente, può diventare fuori controllo, cosa che normalmente non lo è, ma se si intigna e va avanti di tigna, da quello che so io, una volta che sono partito io, l'atmosfera sul set è veramente precipitata e non c'è stata più gioia, divertimento. E secondo me in tutti i film, ma particolarmente nei film di Terry, se non c'è quell'elemento, il risultato poi ne risente.
Quello che colpisce nei film che avete fatto insieme è la compenetrazione tra realtà e fantasia, che è resa perfettamente anche a livello, sul grande schermo, a livello visivo, e non è una cosa facile. Avete praticamente creato quasi un vostro stile che molti tentano di replicare senza riuscirci. Cosa può dirci su questo?
Ma lo stile del wide angle, del grand angolo, Terry aveva già questo linguaggio di suo, in me ha trovato un complice totale, perché anch'io vedo il mondo in quel modo lì, perché il mondo è, in effetti, noi abbiamo una visione a grand'angolo della vita, per cui normalmente nel cinema non si fa, perché si vuole dichiaratamente indirizzare l'attenzione e il punto focale degli spettatori su una cosa anziché sull'altra, e anche perché poi è più comodo filmare tutto con un angolo di visione ristretta, in effetti rende la vita più facile. Lasciando la scelta invece allo spettatore di che cosa guardare all'interno di un'immagine ampia, tutto diventa molto più complicato, e forse per quello che la gente alla fine non riesce a replicarlo, cosiddetto, perché non è facile, perché devi avere controllo totale di troppi elementi se non hai le idee chiare è difficile ottenere.
Nei film di Guillaume succede anche che spesso però la fantasia, l'immaginazione tra cui con cui i personaggi, i protagonisti convivono, può essere anche un elemento difficile, tant'è vero che spesso finisce per essere sconfitta, però poi si vede che comunque in questa lotta tra realtà e fantasia alla fine rimangono le lucciole negli occhi, come succede in Tideland. È un po' come quello che succede facendo cinema e anche guardando cinema.
Ma sicuramente, anche se la fantasia viene sconfitta, poi il bello è che si fa sempre un altro film, per cui ci si riprova. Ma non... sì, Terry è rimasto un ragazzino dentro, per fortuna, e secondo me questa è la sua grande forza. C'ha una purezza e una curiosità io non ho mai trovato da nessun'altra parte, soprattutto in dosi così massicce. Parnassus, per esempio, quest'ultimo film è, secondo me, proprio estremamente autobiografico, questo vecchio uomo stanco che non riesce più a far accettare al mondo ormai cinico e consumista che la fantasia può risolvere tutte le miserie umane. È molto Terry che non riesce a far passare i suoi racconti, per cui secondo me è un film estremamente personale da quel punto di vista lì, ed è molto a compendio della sua vita e della sua carriera artistica.
Però c'è da dire anche che in questo nuovo film c'è forse un uso, almeno sembra esserci un uso più massiccio di effetti speciali, che cambia anche un pochettino, diciamo, l'atmosfera rispetto a altri film come Tideland, dove invece c'è proprio un senso di artigianato bellissimo. Anche in Parnassus gli effetti speciali sono utilizzati comunque in maniera narrativa, sono parte integrante della storia. E com'è stato lavorare, insomma, con questo nuovo elemento?
Ma anche su Grimms avevamo usato moltissimi effetti speciali, anche se erano fatti in maniera diversa, cioè si erano creati dei mondi verosimili usando il CGI, mentre invece su Parnassus si è usato il CGI per creare dei mondi inverosimili ma veri. Cioè, io non trovo tanta difficoltà, cioè non trovo molto diverso il fatto di entrare in un ambiente e farlo diventare un salone imbandito per un matrimonio, per dirne una, che girare di fronte a un green screen sapendo che poi quel green screen sarà un salone imbandito dal matrimonio. Cioè, c'è una grossissima dose di finzione anche nel momento in cui fai diventare un altro ambiente un'altra cosa, o lo addobbi o lo sdobbi, nel senso, ad esempio, una cosa che succede spessissimo con Terry, che si va per strada e si dice troppo pulita, si va dietro l'angolo, si pigliano tre sacchette della spazzatura e si iniziano da... cioè già lì si interviene su una realtà modificandola per creare finzione. Per cui da un punto di vista proprio di approccio mentale, alla fine forse è più facile lavorare pensando che poi c'è qualcosa che fai da zero, e anche se in questo momento c'è del verde o del blu davanti all'occhi, c'è molta meno limitazione, mettiamo così, se non quelle tecniche, però quelle tecniche, bene o male, se uno padroneggia la tecnica poi le risolve.
Tornando ai, diciamo, anche alla vostra esperienza con anche biografica e di problemi di produzione, allora si farà questo Don Quixote?
Pare di sì, dipenderà anche molto da come va, da come in tutte le cose del cinema. Se adesso domani, il venerdì 16, apre in Gran Bretagna, poi piano piano in tutta Europa, poi a Natale anche negli Stati Uniti. Il processo del Don Quixote è proprio nella fase di trovare fondi, soldi e stabilire un'architettura produttiva del film. Se il box office di Parnassus dovesse andare particolarmente bene, probabilmente faciliterà tutto il processo. Se dovesse andare male, probabilmente complicherà tutto il processo. L'idea è di girare il Don Quixote primavera prossima, poi vedremo, perché io ormai al Quixote ne parlo quando l'abbiamo finito, perché troppo ne abbiamo passato.
Si è mai identificato particolarmente con uno dei personaggi di Guillem, anche non al limite?
No, credo che ma non solo nei film di Terry, in generale quando stai lavorando con degli attori e il loro lavoro, la loro impostazione, non solo loro ma di tutto il film, delle interazioni con gli altri personaggi eccetera eccetera, ti fa capire un personaggio, riesci appunto a capirlo, per cui riesci anche a intervenire per esempio con suggerimenti relativi al carattere di quella persona, che poi possono tramutarsi in suggerimenti di fisicità, così come in suggerimenti di battute. Ogni tanto succede che capisco molto bene un personaggio, e spesso succede che rispetto a quello, soprattutto con l'attore ma anche col regista, il mio input possa diventare particolarmente pressante e a volte anche rompicoglioni, però non è un'identificazione, semplicemente è un po' come quando c'è un buon amico che conosci come le tue tasche, per cui puoi dire all'altri guarda che se gli dici così si incazza, ecco, cioè è più che altro una comprensione del personaggio che una personificazione.
Invece parlando proprio in via generalissima, visto che comunque ho lavorato con tantissimo appunto all'estero, però anche in Italia, quali sono le differenze produttive? Chiaramente sono enormi, però quali ha trovato siano i vantaggi e quali invece i lati, magari se ci sono, negativi dei film prodotti negli USA, insomma all'estero, rispetto a quelli italiani?
Ma anche qua è un po' come con l'umani, è difficile fare generalizzazioni. Gli inglesi sono così, gli americani così, i francesi sono così, ci sono delle abitudini, ci sono dei vizi, così come ci sono delle virtù dappertutto. se uno dovesse generalizzare o trovare o riscontrare uno dei guai più comuni, per esempio, del cinema americano, un tempo era l'elefantiasi, un tempo, perché ormai non c'hanno più una lira, per cui anche loro hanno imparato a ridurre moltissimo i fronzoli. In America adesso ormai o fanno film da sopra 150 milioni di dollari o li fanno per 6 milioni, 4 milioni, 5 milioni. Film medi da 30, 40, 50 milioni sono rarissimi. Non, per cui o ne hai troppi o ne hai molto troppo pochi di soldi. Per cui anche in America è iniziato a tornare di moda un certo tipo di inventiva, di arrangiarsi, di sfruttare le idee per sopperire alla mancanza di fondi, mentre un tempo c'era questo gusto di continuamente buttare soldi ai problemi, perché intanto c'erano, che non è necessariamente il miglior modo. In Italia un tempo c'era moltissima questa cosa del genio italiano, della furbata, della trovata che ti permetteva. Adesso, ancora adesso esiste, ma non più ai livelli, perché il problema, io trovo che un tempo i produttori erano più innamorati del loro mestiere, adesso li trovo un pochino disamorati e sono innamorati solo del profitto, che è vero, d'accordo, è qualcosa che devi tenere d'occhio, però io sono incline a parteggiare per i francesi, che dicono che per il cinema dovrebbe esserci un po' un'eccezione culturale, non può essere solo basata, come dice Brunetta, sul fatto che se fai i soldi te li diamo, se non lo fai non ti li diamo, detto papale papale. No, appunto, c'è la storia dei classici del cinema, è costellata di flop economici molto dolorosi, che poi però nel corso degli anni sono stati rivalutati. È un po' come anche nella pittura, quanti pittori sono morti poveri e poi sarebbero diventati ricchissimi dopo morti, mentre invece quelli che facevano soldi da vivo nessuno li guarda più, perché facevano delle cacate. Per cui è un po' la stessa cosa, bisognerebbe finalmente capirla sta cosa, che non si può, è un business eccetera eccetera, però non si può solo pensare a fare i soldi facendo cinema.
Quindi, diciamo, cosa ne pensa del cinema italiano, come sta andando adesso?
Ma devo dire, io non è che sono un esperto di cinema italiano, nel senso che è tanti anni ormai che lavoro e vivo all'estero, ho avuto la fortuna nell'ultimo paio d'anni di essere stato chiamato e di lavorare con Paolo Virzì, con cui mi trovo molto bene, e che però mi rendo conto che è Paolo Virzì, cioè vive una realtà che è abbastanza privilegiata, fra virgolette, all'interno del panorama italiano. Bene o male, lui fa film che costano una certa cifra, per cui è una cifra che non è spaventosa da parte degli investitori, gode di una certa libertà e un certo tipo di rapporti di forza con Medusa, con cui ha un rapporto, per cui appunto è una cosa privilegiata. Io continuo a vedere però che se dei giovani vogliono provare a fare cinema devono proprio essere tignosi veri per riuscire a farla, perché è difficilissimo trovare chi ti dà il credito, chi ti dà, non dico solo il credito finanziario, proprio il credito di dire ok, crediamo in te e ti facciamo fare questa cosa. Devi essere proprio, cioè, troppo spesso vedo gente che parte con tantissima buona volontà, tantissime belle idee, e se e quando arriva finalmente a trovarsi su un set è talmente esausto dalla lotta per arrivare lì che 9 volte su 10 è vuoto, e alla fine il film si sente, diventa vuoto anche lui. Dovrebbe essere più facile poter arrivare a fare il primo film, perché arrivi più fresco e magari riesci a fare qualcosa, magari no, magari c'è un sacco di scarpari, ma è sempre stato così. C'è anche di nuovo, per tornare alla pittura, fra le tele imbrattate ogni tanto ce n'è una bella, però di quelle imbrattate ce n'è proprio tante, 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 tante. Secondo me al cinema è la stessa cosa, non puoi pretendere che sia sempre un bel film, non si può.
Ok, la ringrazio molto.
Prego.
Radio Cinema, partner del Festival Internazionale del Film di Roma.